dalle preghiere abbiamo anche sentito che noi abbiamo bisogno del Signore, e il Signore sa di cosa noi abbiamo bisogno. Lo sa perfettamente. Vuole però che noi gliele chiediamo in preghiera, in suppliche, alzando le mani, inginocchiandosi davanti all'Eterno, alla sua santa parola. I profeti dicevano che tremavano alla sua parola. Perché noi siamo qui perché abbiamo creduto in Gesù, grazie a Gesù abbiamo creduto in Dio, che prima non credevamo. E però sappiamo, abbiamo imparato perché abbiamo iniziato a conoscere le cose sante del Signore, che per poter avanzare nel regno di Dio, che ricordiamoci, Gesù ha detto che il mio regno non è di questa terra, se no sarebbe venuto a combattere con spade, avrebbe fatto recidere l'orecchio del servo del sommo sacerdote, invece ha fermato la spada Gesù. Non è di questo mondo il suo regno. E noi abbiamo imparato leggendo la scrittura e lasciando che il Signore ci parli dopo che abbiamo confessato i nostri peccati, ci siamo pentiti e vogliamo ravvederci dei nostri peccati. Dopo questo il Signore ci ha dato il suo spirito che ci fa comprendere che per avanzare nel suo regno è una lotta, è un combattimento giornaliero. E avanzare nel suo regno vuol dire conoscere Gesù, essere intimi con Lui giorno per giorno, momento per momento della nostra vita, quando ci alziamo, quando siamo al lavoro, quando ci corichiamo, quando andiamo per strada, quando siamo qui riuniti, quando parliamo con i parenti che non sono credenti. E per avanzare nel suo regno dobbiamo prendere posizione costa, però il beneficio che ne abbiamo equivale all'universo intero, a tutte le galassie, è grandissimo, non so come esprimerlo, perché ci dà la gioia della comunione con il Padre. È un po' come, vedete, adesso c'è la guerra tra Israele, per la sua stessa esistenza ha dovuto fare questa guerra. Io non credo che volessero la guerra gli israeliani, anche se al suo interno ci sono persone che non sono credenti, che non vedono l'ora di menare le mani, io questo lo penso anche. Però la guerra, hanno invaso questa striscia, e vedete quanto è dura l'invasione. Giorno per giorno conquistano un quartiere, conquistano una casa, muoiono parecchi ragazzi israeliani. E la fede è un po' così, si avanza giorno per giorno nel regno del Signore. Paolo cosa diceva? Che non che io abbia già raggiunto, ma continuo guardando la meta, avendo gli occhi puntati sulla meta, lottando però con le regole del Signore, secondo quello che Lui ci insegna, per ottenere il premio della nostra vocazione. Non sono proprio le parole esatte, però il senso è questo. Allora, a parte questo preambolo, volevo leggere questa mattina, vorremmo leggere questa mattina questi versetti che il Signore mi ha probabilmente messo in cuore durante la settimana e che penso siano calzanti con questo preambolo. Allora, il primo parte è Matteo 10, 34-40. E leggo io. Allora, non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettervi la pace, ma la spada. Perché io sono venuto a mettere disaccordo tra figlio e padre, tra figlia e madre, tra nuora e suocera. E i nemici dell'uomo saranno quelli di casa sua. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. E chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. E chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per causa mia la ritroverà. Ecco, questi sono i versetti, i primi versetti. Sembra quasi una contraddizione con quello che abbiamo detto prima. Io non sono venuto a mettere pace. Sono venuto a mettere disaccordo tra figlio e padre, tra figlio e madre. I nemici dell'uomo saranno quelli in casa sua. E poi chi ama madre e padre più di me non è degno di me. E chi non prende la sua croce ogni giorno e non viene dietro a me non è degno di me. Sono versetti che conosciamo perfettamente, ma dobbiamo veramente calarci nel significato profondo che diceva Gesù. Nel senso che le lotte sono sempre spirituali per i credenti. E poi succede che il mondo li ha perseguitati i credenti, perché sappiamo la storia è piena di questi episodi, dall'Inquisizione a tutte le persecuzioni di quelli che anche Hitler ha perseguitato i veri credenti, oltre agli ebrei anche i veri credenti. C'è un pastore tedesco che era in America, il tranquillo, è tornato in Germania per seguire i suoi fratelli, perché era responsabile di una comunità. Seguendo questa comunità è stato arrestato. Ed è morto in un campo di concentramento. E questo era un pastore evangelico, tedesco. Succede anche questo nella fede. E poi, leggiamo in Marco 10, il racconto del giovane ricco, dal 17 al 22. E poi dal 29 al 30, cioè due versetti. Se c'è qualcuno che vuole leggere, ben venga. Marco. Dal 17, 22 e poi il 29.
Ora, mentre stava per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e, inginocchiatosi davanti a lui, gli chiese: Maestro buono, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio. Tu conosci i comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza. Non frodare, onora tuo padre e tua madre. Ed egli rispondendogli disse: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia fanciullezza. Allora Gesù, fissandolo nel volto, lo amò e gli disse: Una cosa ti manca. Va, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni, prendi la tua croce e seguimi. Ma egli, rattristatosi per quella parola, se ne andò dolente, perché aveva molti beni. Allora Gesù rispondendo disse: Io vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o padre o madre o moglie o figli o poderi per amor mio e dell'Evangelo, che non riceva centuplo ora, in questo tempo, in case, fratelli, sorelle, madre, figli e poderi, insieme a persecuzioni e nel mondo a venire, la vita eterna.
Sì, è giusto.
Amen.
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 Poi leggiamo ancora 1 Corinzi 15, dal versetto 12 al versetto 19. A pagina 195 della Nuova Diodati. Uno Corinzi capitolo 15, i versetti dal 12 al 19. dice così la parola del Signore. Ora, se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come mai alcuni di voi dicono che non c'è la risurrezione dei morti? Se dunque non c'è la risurrezione dei morti, neppure Cristo è risuscitato. Ma se Cristo non è risuscitato, è dunque vana la nostra predicazione ed è vana anche la nostra fede. Inoltre non ci troveremmo ad essere falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato Cristo, mentre non l'avrebbe risuscitato se veramente i morti non risuscitano. Ma se Cristo, scusate, se infatti i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato. Ma se Cristo non è stato risuscitato, vana è la nostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati. E anche quelli che dormono in Cristo sono perduti. Se noi speriamo in Cristo in questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Amen. Allora, possiamo accomodarci. Sappiamo che all'epoca di Gesù c'erano delle fazioni nella religione ebraica, erano i farisei e i sadducei. I farisei sappiamo che volevano, puntavano tutto sulla legge, sull'obbedienza, sullo zelo, però facendo questo dimenticavano la fede, perché si volevano salvare per mezzo delle loro capacità di ubbidire alla legge. E quindi si ritenevano giusti nei confronti degli altri uomini che non riuscivano ad ubbidire alla legge. E poi vi erano i sadducei. I sadducei erano delle persone molto ricche, che facevano parte, diciamo, della casta sacerdotale quasi tutti. E loro non credevano letteralmente a quello che era scritto nell'Antico Testamento. E basta, e non credevano nella risurrezione dei morti e dicevano che l'anima moriva col corpo e quindi si allontanano molto dagli insegnamenti dei padri anche, perché se no Giuseppe come avrebbe detto? Avrebbe lasciato detto di riportarlo nella terra promessa quando era in procinto di morire. No, scusate, Giacobbe, mi sembra sia Giacobbe. Comunque, a parte questo, loro non credevano nella risurrezione dei morti ed erano persone, di quale io l'ho letto sul manuale di René Pace, erano persone molto ricche e influenti nella società ebraica dell'epoca. Però nel corso della storia si sono allontanati dalle radici dell'ebraismo e si sono avvicinati molto alla cultura ellenistica, cioè ai greci che erano poi diventati, diciamo, i primi interlocutori in quel mondo. E quindi credevano più nella filosofia di Aristotele che non nella fede giudaica, nella fede tramandata ai padri da Dio. E qua dice cose molto importanti, ce ne sono tre. Se dunque non c'è la risurrezione dei morti, neppure Cristo è risuscitato. Quindi se non c'è la non crediamo nella risurrezione, e allora se questa è vera, vuol dire che neanche Gesù è risuscitato. Sta dicendo quello. Poi il secondo punto è, se Cristo non è risuscitato, quindi quello che noi predichiamo e quello in cui crediamo è una cosa vana, cioè non ha fondamento, non ha un riscontro vero nella nostra vita e quindi è una fede che non porta nulla. E poi, oltretutto, diciamo che questo implica che chi parla di queste cose è un testimone falso, è del terzo punto di Dio, perché diciamo che Dio ha risuscitato Gesù. E poi la cosa anche molto molto importante, se Gesù non è risuscitato, noi siamo ancora nei nostri peccati. E per quello che poi dice, se noi speriamo in Cristo in questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Cioè, se speriamo in Cristo senza sperare e credere che Lui è risuscitato, vuol dire che noi puntiamo tutto su questa vita. Però se noi puntiamo tutto su questa vita, che senso ha il perdono dei peccati? Quindi, Se cioè crediamo che non c'è la risurrezione dei morti, allora siamo veramente miserabili. Perché vuol dire che noi, i nostri peccati non sono stati puliti, non sono stati puliti di fronte a Dio. Perché Gesù è venuto per perdonare i peccati. Sappiamo tutta la lettera ai Romani cosa ci insegna. Se siete uniti a Gesù in una morte simile alla sua, allora vivrete di una vita simile alla sua, grazie alla sua vita che nasce in voi. E questo è il fondamento del cristianesimo. Quindi, questi sono i punti fondamentali di questa parte di 1 Corinzi 15 che abbiamo letto. L'abbiamo detto parecchie volte, anche giovedì ne abbiamo parlato, sera. L'amore di Dio ha la capacità di sciogliere tutte le incrostazioni del nostro cuore e rompere tutte le durezze che circondano il nostro cuore. Le durezze che sono dovute principalmente perché noi siamo incapaci di fare il bene e sono dovute al peccato che abbiamo commesso. Ciascuno di noi ha peccato perché c'è scritto che tutti hanno peccato e sono privi della grazia di Dio. E poi c'è scritto anche che non c'è nessun giusto. E poi anche dal fatto che il peccato così facilmente ci avvolge. Però questo è quello che dice la scrittura, però non è un giustificativo per noi. Perché uno dice, il peccato ci avvolge facilmente, quindi io non sono così responsabile. E invece il Signore ci vuole insegnare il contrario. Che noi siamo responsabili di quello che facciamo e di quello che scegliamo. Perché l'abbiamo detto tante volte, siamo delle creature che il Signore ci ha fatti intelligenti, liberi di scegliere cosa fare, se fare il bene o fare il male. Però questo non vuol dire che dipende da noi, perché il Signore interviene nella vita del credente. È sempre intervenuto come nell'Antico Testamento, così nel Nuovo, in Pietro, che è stato perdonato e riabilitato con l'intervento di Gesù. Quando Gesù risuscita, mi sembra che il primo che va, si manifesta è a Pietro e poi a 500. Però, cari fratelli, sappiamo che l'amore di Dio non è slegato dalla giustizia di Dio, sono legate e interconnesse da doppio filo queste due qualità di Dio, cioè il suo amore e la sua giustizia. Perché solo se queste due cose, cioè l'amore e la giustizia di Dio, sono legate tra di loro e strettamente connesse, allora sì che l'amore di Dio si può manifestare nella nostra vita. E quando si manifesta, cioè noi accettiamo la giustizia di Dio e rifiutiamo la nostra giustizia, ci pentiamo, ci ravvediamo, e questo è il significato di accettare la giustizia di Dio, che Dio è giusto e l'uomo è sbagliato. Non perché è stato fatto sbagliato, ma perché il peccato l'ha reso sbagliato. E quando noi accettiamo nella nostra vita questo, l'amore di Dio e la giustizia di Dio, allora l'amore di Dio si manifesta nella nostra vita e produce i veri frutti, che sono quelli che rimangono nella vita del credente. Giovanni Battista, in Matteo 3, quando parlava agli ebrei che andavano a battezzarsi, all'interno della comunità degli ebrei, c'è proprio scritto che c'erano i sadducei, i farisei che si avvicinavano a lui per essere battezzati. E lui come li chiama? Li chiama razza di vipere. Razza di vipere ai sadducei e farisei, perché loro volevano fare in fretta, con un gesto esteriore, facciamo questo battesimo in modo tale che siamo giusti davanti agli uomini, poi continuiamo con la nostra giustizia particolare, molto particolare. E dice Giovanni, razza di vipere, chi vi ha mostrato fuggire dall'ira a venire? Fate dunque frutti degni di ravvedimento. E questo è il punto fondamentale della nostra fede. E poi questi frutti sono anche le benedizioni che il Signore dà a chi ama il Signore. Sono frutto del lavoro, dell'amore del Signore nella vita di chi crede. Come chi impara a perdonare. Questo è un frutto dell'amore di Dio nella nostra vita. Ed è una benedizione questa anche, cari fratelli, perché sapete quanti pesi e quante zavorre ci tolgono dal cuore. Lasciar perdere, perdonare, anche se il fratello continua a farci del male, lo diciamo giovedì, E poi se continua a farci del male, noi non, giustamente vogliamo proteggere, possiamo anche allontanarci, perché c'è anche scritto di non contendere col malvagio, c'è scritto di alzare i propri piedi e scuotere la polvere dai piedi di chi non riceve la parola del Signore. E quindi questi sono i frutti, il perdono è un grande frutto. Perché, come l'abbiamo detto anche giovedì, come possiamo pretendere che Dio ci perdona se noi non vogliamo perdonare di cuore un nostro fratello, di cuore? Vedete che c'è contraddizione in questo. Il Signore non vuole le contraddizioni. Le contraddizioni lasciamole ai farisei. Ed è per questo che sta scritto anche: ma cercate prima il regno e la giustizia di Dio. E tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Queste benedizioni fa parte di quello che ci viene sopraggiunto. E poi anche altre cose ci sopraggiunge il Signore. Perché, cari fratelli, non dobbiamo mai perdere di vista questo punto fondamentale, che noi siamo salvati in speranza, per mezzo della fede nel battesimo di Gesù, che come apprendiamo dalla scrittura, non significa purificare il corpo, lavarsi per avvicinarsi a Dio, cioè fare un bagno rituale come fanno ancora adesso gli ebrei. Le donne quando hanno il loro flusso, prima di accostarsi alle cose di Dio, fanno un bagno rituale di purificazione. E questo può essere bello dal punto di vista simbolico, però poi questo non è sufficiente perché l'acqua è solo acqua. Sappiamo cosa dice Gesù, che se tu bevi dell'acqua, quest'acqua qui ti darà, avrai sempre sete, ma se bevi dell'acqua che io ti darò, quest'acqua che io ti darò, produrrà in te frutti, frutti che ti conducono alla vita eterna. Quindi l'acqua si purifica e può essere un simbolo che significa, come Gesù quando lava i piedi ai discepoli, sa significare che non che dovete lavarvi i piedi, ma significa che noi dobbiamo farci lavare da Cristo, farci lavare, purificarci. E i profeti dicevano che sono un uomo dalle labbra impure, perché si rendevano conto che la carne e il sangue non possono, un po' come dice, non possono, dice Gesù, non possono ereditare il regno di Dio. I profeti, anche se non c'era venuto Cristo, si rendevano conto già di questo. Allora si santificavano, cioè cercavano di fare le cose che erano gradite a Dio. Come lo erano allora, così lo sono adesso. Perché la santità di Dio è così inaccessibile e sarebbe impossibile per un uomo avvicinarsi a Dio se non comprende fino in fondo il dono che Dio vuole farci. E veramente si rischia di mancare di rispetto al Signore, di svilire tutti questi argomenti che sono santi. Dobbiamo capire fino in fondo con il cuore tutti i passaggi necessari per non essere delle persone sciatte di fronte a Dio. Perché se no, cari fratelli, sminuiamo il grande dono di Dio, che è il sacrificio di suo figlio Gesù. E non possiamo comprendere fino in fondo la portata che è epocale, la portata vuol dire la grandiosità, l'importanza di questo perdono che si ha in Cristo Gesù. L'importanza del piano della salvezza che il Signore ha per tutti quelli che lo cercano e gli ubbidiscono di cuore. In questi giorni, cari fratelli, ho visto un filmato di alcuni credenti che si battezzavano, questi erano cristiani, probabilmente evangelici, penso fossero, che si battezzavano nel Giordano. E devo essere sincero che a sentire le loro testimonianze mi ha veramente commosso, mi ha veramente commosso. Erano tutte donne, cinque donne, cinque o sei donne. E alcune di queste veramente piangevano dirotto come dei bambini, ma avranno avuto 35, 40, 50 anni. Ce n'era anche una signora che avrà avuto 65 anni. Però tutte cosa dicevano? Perché il pastore le voleva far parlare perché dichiarassero agli altri credenti lì come mai si volevano battezzare. E molte di loro dicevano, quasi tutte, il senso è quello di quello che dicevano, che loro volevano cambiare vita, fare la pace con Dio mediante Gesù, che è il loro Salvatore. Una in lacrime ha detto: io voglio battezzarmi perché voglio testimoniare con la mia vita che Gesù è il mio Salvatore. E questa forse è quella che più mi ha fatto commuovere. Perché vogliono testimoniare la grande opera che Cristo aveva fatto nella loro vita. E così vogliamo fare anche noi, cari fratelli. È veramente una gioia stata vedere queste cose, perché un po' mi hanno fatto rivivere anche quello che ho provato io quando mi sono battezzato. Perché c'è festa grande nei cieli per ogni peccatore che si ravvede, come è scritto. Però è importante battezzarsi dopo aver maturato questa decisione del cuore, con tutte queste premesse che abbiamo fatto stamattina. Queste premesse non sono inventate, sono tutte scritte qui nella scrittura, eh. Sono insegnamenti che ci sono stati trasmessi da chi ha creduto prima di noi. Perché ricordiamoci che in Romani 10:10 c'è scritto: perché col cuore si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza. Questo è quello che credono tutti i cristiani. Ed è importante fare questo passo quando si è consapevoli, solo quando si è consapevoli. Io forse quando mi sono battezzato non avevo la maturità per comprendere queste cose in fondo al 100%. Forse ancora adesso non ce l'ho, perché il Signore rivela pian piano le cose ai Suoi. Però il Signore è misericordioso, lo sappiamo, è pieno di amore, è giusto e vede nel cuore di chi crede. Certo, io avevo un forte desiderio di cambiare la mia vita, perché tutte le cose che facevano per riempire questa vita, che mi sembrava sfuggisse di mano, non mi davano, non placavano la sete che avevo nel mio cuore. E senza dubbio, come ho già detto altre volte, la parola di Dio mi inchiodava la parola di Dio. Non potevo andare né a sinistra né a destra, né sopra né sotto. Perché il Signore ha ragione, cari fratelli, il Signore ha ragione. Come non facciamo a non commuoverci con questo suo infinito amore? Parlando del battesimo, ho letto anche queste cose, che la Chiesa Cattolica, per tradizione, questo lo sappiamo perché io provengo da una famiglia cattolica, da bambino mi hanno battezzato. Però questo è stato uno strumento per ottenere degli adepti, perché loro avevano inventato la storia che i bambini che morivano senza battesimo andavano nel limbo, che è una parola latina che significa bordo, orlo, perché dicevano: i bambini non hanno peccato, non hanno avuto tempo di peccare, quindi non li possiamo mandare all'inferno. Ma vedete che sono tutte loro teorie. Hanno inventato il limbo. Poi si sono ricreduti, poi ho letto che però il Papa Benedetto XVI l'ha di nuovo tirato diciamo, in voga questo limbo. Adesso non so bene i termini, ma mi sono interessato non tantissimo di questo aspetto. Vedete, li battezzavano per far sì che loro avessero il marchio anche su quest'anima. E questi dicevano, perché sono persone buone, i bambini sono buoni. Però cosa abbiamo letto prima? Gesù stesso che dice: non chiamarmi maestro buono. Dice al giovane ricco che va da lui: nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. Abbiamo detto prima che i farisei, i sadducei, Giovanni si è rivolto loro dicendogli: razza di vipere, fate frutti degni di ravvedimento. E poi però chi si battezzava nel Giordano, gli altri ebrei, diceva che confessavano i loro peccati battezzandosi. Nel racconto di Atti 8, quando Filippo è il ministro etiope, sappiamo che Filippo viene guidato dallo Spirito di Dio e si muove e va sulla strada che da Gerusalemme scende a Gaza e sente che l'uomo etiope leggeva sul carro il libro di Isaia e gli dice: comprendi ciò che leggi? E lui gli risponde: come potrei comprendere se nessuno mi fa da guida? È molto chiaro, cari fratelli, da questi passi che bisogna capire le scritture. e comprendere il vero significato che ci viene rivelato da Dio stesso quando siamo credenti e dai fratelli più anziani che ci hanno testimoniato a loro tempo la grande notizia che è nel Vangelo, la buona notizia si chiama, la chiamano la buona notizia il Vangelo. Perché dobbiamo credere seguendo tutti questi passi? Perché dobbiamo credere fino in fondo con il cuore e fare confessione di fronte a Dio e agli uomini dei nostri peccati. Il racconto di Filippo, il ministro etiope. E il ministro etiope dice: Ecco, c'è dell'acqua qua, dopo che Filippo gli aveva spiegato la buona notizia di Gesù, perché parlavano in Isaia 53 si parla dell'agnello che senza difetto è stato immolato per i nostri peccati. E lui gli chiede: Ma di chi sta parlando la scrittura? Allora Filippo coglie l'occasione per parlargli di Gesù e gli spiega le scritture. E il ministro etiope dice: Cosa mi impedisce di essere battezzato visto che qui c'è dell'acqua? E Filippo gli disse: Se tu credi, con tutto il cuore puoi. I credenti di tutte le epoche hanno accettato di buon cuore questa forma di insegnamento, che le è stata trasmessa perché si sono resi conto che per essere felici non bisogna avere nella vita o fare le cose, ma appunto bisogna essere. Per essere felici bisogna essere. È quello stato d'animo che solo la comunione costante e quotidiana con Dio ci può dare. Non servono leggi a cui ubbidire, opere da fare. Anche se il credente testimonia e compie le opere che il Signore ha precedentemente preparato per lui. E il credente ubbidisce anche di cuore ai comandamenti, perché ama Dio attraverso l'opera di Gesù e vuole conoscerlo e piacergli, perché sa quanto grandi erano le tenebre e quanta bella e piena di gioia è la luce di chi assapora nuova vita in Cristo Gesù. Però questa nuova vita che ci viene promessa non è per questi 4 giorni che dobbiamo passare sulla terra. Il battesimo significa che noi muoriamo nelle acque battesimali per ri rinascere a nuova vita. È come se noi fossimo seppelliti con Gesù. Noi crediamo a Cristo per fede, nella sua opera perfetta e nel suo sacrificio che è completamente efficace. Senza averlo visto Gesù, crediamo senza averlo visto. E c'è scritto anche che noi lo amiamo senza averlo visto. E chi crede, sì che è grato a Gesù, lo ama e vuole piacergli perché il valore della felicità in Dio è così alto che nessuna delle gioie terrene può avvicinarsi, anche solo lontanamente. Tutto quello che perdiamo qui sulla terra non è nulla rispetto alla magnificenza della pace e della comunione con il Figlio di Dio. Eh sì, perché cari fratelli, la pace con Dio ha un prezzo molto alto, che è stato pagato con Gesù. E la fede costa, lo dicevamo all'inizio, ha delle conseguenze, perché bisogna prendere posizione. Dice anche la scrittura, che darai tu in cambio dell'anima tua? È per questo che Gesù dice al giovane ricco che comunque si era prostrato davanti a lui, perché se leggiamo. Aspettate che un attimo che lo prendo, un secondo. Ora, mentre stava per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e, inginocchiatosi davanti a lui, gli chiese: Maestro buono, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio. E poi gli conosci i comandamenti. Vediamo che il giovane ricco qui si è inginocchiato davanti a Gesù. È un aspetto che non avevo mai notato prima. Prima di andare a parlargli si inginocchia di fronte a Gesù. Io credo che si fosse inginocchiato in segno di rispetto. Anche se poi vediamo dopo cosa succede. E Gesù gli dice: Una cosa ti manca, che va subito al sodo della questione, perché lui gli dice: Io ho obbedito a tutti i comandamenti sin da giovane perché così mi è stato insegnato. E Gesù coglie proprio il punto dolente. Una cosa ti manca: se vai e vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni, prendi la tua croce e seguimi. Vendi tutto quello che hai, vai, vendi, dallo ai poveri e prendi la tua croce. Prendi la tua croce e seguimi. Non sono cose da poco, cari fratelli, leggiamole calandoci nella realtà. Cosa succede però quando Gesù sente che anche è bella la reazione di Gesù che dice, fissando il giovane nel volto, Gesù lo amò. A me ha colpito anche questo slancio di purezza del Signore nei confronti di quest'uomo, che l'ha amato subito. Perché gli ha detto che ubbidiva ai comandamenti e forse anche perché si era inginocchiato, l'aveva riconosciuto come aveva riconosciuto l'autorità di Gesù. Però Gesù fa molto di più, lo ama fino in fondo questa persona. Gli dice queste parole che abbiamo appena lette: vendi tutto quello che hai, perché vuole arrivare al nocciolo della questione. E vuole dire a questo giovane, agisci per fede nella tua vita. Ti manca la fede, caro giovane. Vendi, lascia perdere tutto quello che ti tiene attaccato qui su questa terra, che è solo una zavorra. Rinuncia a te stesso. Io, vuole dire Gesù, sembra dire, non lo dice, però a me sembra col cuore che dica questo. Io ho una nuova vita che ti attende ed è già pronta. Ed è già pronta ora questa nuova vita. A me sembra che Gesù voglia dire, io sono il regno di Dio, io porto a compimento la legge, non sono venuto per abrogarla. In me si compiono la legge e i profeti, questo è quello che ci insegna la Scrittura. Perché Gesù è l'unico giusto, morto per il peccatore, affinché alcuni di questi peccatori si ravvedano per la predicazione del Vangelo. E questo è quello che è successo nella nostra vita, quando dice io non mi vergogno del Vangelo, perché è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. E chi ha creduto ha assaporato la potenza di Dio nella propria vita, l'ha assaporata, perché gli cambia la vita. Egli solo ci può dare, cioè Gesù, una buona coscienza davanti a Dio. Egli solo è la porta delle pecore, cari fratelli. Sembra voler dire al giovane ricco Gesù, fidatevi di me, fidatemi di me, o caro, fidati, o caro, prendete la vostra vita, rinunciate alla carne e dal sangue, rinunciate alla carne e al sangue e riceverete 100 volte tanto. 100 volte tanto ci promette il Signore, lo dice. Non c'è nessuno che abbia lasciato casa, fratelli, sorelle, o padre, o madre, o moglie, o figli, o poderi, per amor mio dell'Evangelo, che non riceva il centuplo ora, 100 volte tanto. Ora, dice, il centuplo in questo tempo, in case, fratelli, sorelle, madre, figli, insieme a persecuzioni. Eccole qua, le dolenti note. Le tribolazioni, la croce di cui parlava Gesù poco prima. Ma con esse, nel mondo a venire, di cui i Sadducei non volevano sentirne parlare, la vita eterna. Questo è scritto in Marco 10, 29. E adesso voglio leggere altri versetti che ci parlano della vita eterna, e sono tutti legati a Gesù. Giovanni 6, 40. Questa è infatti la volontà di colui che mi ha mandato, che chiunque viene alla conoscenza del Figlio, e crede in lui, abbia vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Amen. Giovanni 17,3. Or questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio e Gesù Cristo che tu hai mandato. 1 Giovanni 2,25. E questa è la promessa che egli ci ha fatto, la vita eterna. 1 Giovanni 5,11. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita nel suo Figlio. Amen.
Amen.
E questa, cari fratelli, la grande rivoluzione del cristianesimo, per cui nella storia si può dire, solo se si hanno queste verità assimilate per fede nella propria vita, vissute col cuore e con la mente, con tutto se stessi, si può dire che c'è un prima e un dopo Cristo. E allora questo sì che ha significato, non è solo una notazione sui libri di storia o un modo per indicare le date. Gesù stesso, cari fratelli, sulla croce disse: tutto è compiuto. Il piano di Dio per la salvezza degli uomini è pronto, vuole dire Gesù, è pronto il piano di Dio, è tutto pronto. Entrate, cari fratelli, cari ragazzi, vi chiamerà figli, c'è scritto. Dice il Signore che non saremo più servi, ma saremo chiamati figli. Entrate, cari, ed assaporare la salvezza. Ma non è legata solo a questa vita la salvezza. Sappiatelo bene, sembra che voglia dire queste parole, Gesù. Sì, Signore, se vuole, ci può benedire anche qui sulla terra, in vita. Ma le più grandi benedizioni, ricordiamoci, sono quelle spirituali, che cambiano il cuore dell'uomo. Il perdono di cui parlavamo prima è una benedizione infinita, infinita il perdono. Infinita. Perché ci fa capire anche quello che ha dovuto sopportare il Signore che ci ha perdonati in Cristo. Il perdono è una cosa bellissima. È un'arma fortissima che spezza tutte le catene della malvagità, però non come ci viene insegnato. Porgi l'altra guancia perché ti devi. Vuol dire che tu non devi contendere col malvagio, devi rinunciare alla carne, al sangue, alla spada. E piuttosto, se c'è una persona malvagia che ti perseguita, allontanati. E queste benedizioni spirituali, cari fratelli, il Signore ce le vuole far assaporare anche mediante le prove, soprattutto attraverso le prove, che noi molte volte non riusciamo a capire, ma dobbiamo continuare in questo cammino, mossi per fede e per amore. Non possiamo avere la fede slegata dall'amore, se no siamo improduttivi. Il Signore interviene sempre, come nella storia che ci viene raccontato qui, così è nella vita dei credenti. Però questo secondo i suoi tempi, che noi non conosciamo. E veramente oggi io voglio pregarti, Signore, affinché possiamo capire, in mezzo alle tempeste e ai problemi di questa vita, i tuoi insegnamenti. Io lo dico per me, però penso sia una preghiera che possiamo condividere. Vogliamo capire in mezzo alle tempeste e alle prove della vita quali sono gli insegnamenti che il Signore ci vuole dare. Per questo, se crediamo per questa vita soltanto, siamo i più miseri, come il giovane ricco che se ne andò mestamente perché aveva molte ricchezze. Questo vuole il Signore che comprendiamo, che chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi l'avrà perduto la propria vita per amor mio la ritroverà. Ogni credente che rispetta Dio avrà la sua croce in questa vita. Questo è certo, cari fratelli. Però questa croce è diversa per ciascuno di noi, perché noi siamo tutti diversi per la vita che abbiamo trascorso, per il nostro carattere, per i peccati che abbiamo commesso e anche per le nostre tradizioni da cui proveniamo. Il Signore solo sa di cosa abbiamo bisogno per maturare e per poter sempre e stare più vicini a Lui, avanzare nel suo regno, camminare seguendo la sua parola e la sua presenza come lampada. Il prezzo del riscatto, perché noi siamo dei riscattati del Signore. Una volta Daniela mi ha detto che il Signore mi ha ridato la dignità, ed è vero, e lo condivido anch'io, anche a me il Signore mi ha ridato la dignità, che io col peccato avevo perso. Il Signore mi ha ridato la dignità. Perché il prezzo del riscatto, il Signore ha pagato il riscatto per noi, è talmente alto che non abbiamo nulla, cari fratelli, per cui possiamo da dare in cambio. Non possiamo dare nulla. Possiamo solo dare la fede e il nostro cuore, che deve essere inondato di gratitudine nei confronti di Gesù Cristo. Noi, l'abbiamo già detto prima, non sappiamo quello che ci serve per raggiungere la meta. Ma Dio sì lo sa per ciascuno di noi, perché conosce i suoi in fondo, in profondità. E questo ci deve bastare e ci dobbiamo fidare, cari fratelli. Dobbiamo aspettare il Signore con fiducia, anche quando sembra che non ci vuole rispondere. Molte volte ci risponde perché noi siamo talmente presi dalle nostre cose che che non possiamo ascoltare la sua voce, che ricordiamo c'è una voce dolce e sommessa. C'è un bel esempio che ho sentito, non so più dove, comunque sempre su internet. Quando il vento viene, tu non lo vedi, però senti, e questo è scritturale, senti il suo rumore. E lo vedi da cosa? Da come si muovono le foglie. A me da ragazzo piaceva stare seduto in campagna su una panchina a guardare il vento che muoveva le fronde degli alberi. E non capivo, mi dava pace questa cosa qui. Non sapevo che era legata così alla scrittura. Però le foglie che si muovono sono un segno che il vento c'è. Bisogna avere fiducia che il Signore agirà e ci travolgerà letteralmente con le sue benedizioni, che sono in tutte in vista però della vita eterna, del regno dei cieli. Egli, Gesù, è la sola chiave per la nostra felicità, qui, in questa vita e nella vita futura. Amen.